Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Ancora un incontro con la giornalista scrittrice Asra Nuefendic, ancora un viaggio attraverso le pagine del suo libro Le stelle che stanno giù, edizioni Spartaco. Oggi il racconto che presentiamo è il racconto che dà il titolo al libro Le stelle che stanno giù e come sempre la lettura, dico, è intrigante. Come sempre la lettura di un racconto di Asra Nuefendic sorprende, perché la sua scrittura non è mai scontata. Ma prima di parlare del racconto voglio commentare con la scrittrice un articolo, Asra, che recentemente ho letto sul Piccolo. Il titolo è «In Bosnia ancora pericolo mine, a rischio 500.000». persone. Allora, leggiamo in questo articolo: a 3 decenni dalla fine della sanguinosa guerra degli anni 90, terribili ordigni nascosti nel terreno continuano a fare paura e a uccidere. I media locali hanno parlato di circa 170.000 mine ancora da estrarre dal terreno e rendere così innocue. E quindi c'è tutta un'opera di sensibilizzazione della popolazione per evitare ancora altre vittime. Quindi, Asra, il problema è ancora attuale, la guerra non è passata, è ancora presente.
Sì, molto. E questo 180.000 è una stima, non è detto che è così, perché le mine le piazzavano non i soldati ufficiali, no? Perché quando lo fa un esercito fa anche il piano dove sono. Invece queste mine in Bosnia e Herzegovina le piazzavano i soldati, diciamo, fai da te, cioè la gente paesani, no? La gente comune che nella mattina lavorava la terra, pomeriggio metteva le mine. Sono dovunque, non ci sono i piani da dove veramente bisogna cercarli, e prossimi 100 anni la gente continua a morire da queste mine, no? O morire o essere feriti, che è una cosa...
Mutilati.
Sì. Tuttora, dopo la guerra in Cambogia del secolo scorso, la gente trova e viene ferita o uccisa dalle mine in Cambogia. Figuriamoci in Bosnia e Herzegovina, sono passati solo, tra virgolette, 30 anni.
Solo 30 anni, tra virgolette. Sì. Certo, veramente una tragedia sempre attuale per tutta una serie.
Una dannazione che abbiamo fatto a se stessi, ecco.
Ma parliamo della scrittura, parliamo dei personaggi che tu tratteggi in una maniera così personale e sempre interessante. Nell'incipit del racconto c'è questo personaggio che è davvero singolare. Intanto è circondato dal mistero, perché non sappiamo il suo nome, è indicato soltanto da una Z. È un uomo certo divisivo, perché o è simpatico o è antipatico, o piace o non piace. Comunque rimane il mistero. Certamente questo personaggio è perfetto nel suo ruolo di personaggio, il bisticcio di parole è voluto. Ma in effetti, poi leggeremo qualche pagina, questo Z, chi era?
Era un giornalista, un collega, un amico, posso dire anche, perché sono passati 10 anni dalla sua morte, si chiamava Željko, che voleva dire il desiderato, no?
Ah, già il nome!
Sì,
quindi
sì,
era un programma.
Però non andiamo oltre.
No, assolutamente.
Era un personaggio molto, molto simpatico. Non so come lo vedevano le donne che lui lasciava, no? Una dietro l'altra, o le lasciavano, però era molto, molto simpatico. Anche lui, un giornalista riconosciuto, è molto disinvolto, così. cioè.
Disinvolto. Allora, presentiamolo e soprattutto presentiamo, ecco, attraverso, proprio leggendo le pagine che tu gli dedichi, perché sono emblematiche della tua scrittura.
Ogni volta che ci incontravamo stava con un'altra. Al mio saluto, ciao, come stai? Cominciava a parlare del suo argomento preferito, le donne. Si innamorava in continuazione, sempre convinto che la fidanzata del momento fosse la donna giusta, quella che aspettava da tutta la vita. Le amava una dopo l'altra, come se ciascuna fosse l'unica. Alle donne piaceva stare con uno come Zetta, uno che ti ammira, che riesce a farti sentire bellissima, unica, speciale. Ma dopo un po' si stufavano di essere venerate, perché oltre alla sua ammirazione, Zetta offriva poco o niente.
Gli uomini spesso si giustificano con la scusa che dentro di loro c'è un bambino. Bene, solo che il bambino dentro Zeta non cresceva mai, il che voleva dire che dalle sue compagne pretendeva tanto come un vero bebè, e le sue donne, stufe, lo lasciavano una dopo l'altra. Zeta non si demoralizzava, con molta comprensione ne salutava una e con altrettanta convinzione si lanciava alla ricerca della prossima donna da far diventare l'amore della sua vita.
Per lavoro Zetta incontrava molta gente con cui scambiava biglietti da visita. Li aveva collezionati per anni per quelle situazioni che, ne dai Bože, come si dice in Bosnia, cioè Dio non voglia, ci capitano mai.
La guerra, per esempio, che invece ci è capitata. Un paio di mesi dopo l'inizio della guerra, Zeta sparì da Sarajevo. Fino alla fine della guerra mandava saluti da posti lontani, Tokyo, Messico, Pretoria. Non solo gli amici lo invidiavano, ma increduli si domandavano se Zeta fosse davvero là, nei luoghi da dove mandava i saluti. Il mistero ce lo svelò lo stesso Zeta. Lasciando Sarajevo, assediata, aveva portato con sé la borsa con i biglietti da visita, così chiamava le donne che aveva conosciuto, oppure incontrato anche solo una volta. Si faceva invitare, stava da una e poi si trasferiva da un'altra. In questo modo aveva girato per il mondo fino alla fine della guerra. Quando tornò, ci assicurò che nessun posto è bello come la propria casa.
L'ultima volta che ci incontriamo, per fare la spiritosa, invece di chiedergli come stesse, dissi: come si chiama? Sottintendo la sua attuale donna. Non rise Zetta alla mia battuta, serio e con un'espressione di trionfo sul viso mi disse che il direttore del cimitero Sveti Josip di Sarajevo gli aveva procurato un posto proprio in quell'antico cimitero rimasto chiuso per 30 anni, come il resto dei vecchi cimiteri di Sarajevo. Zetta era meravigliato e colpito dal gesto, ne parlava come era solito parlare delle donne e come si sarebbe potuto parlare di una bella casa appena acquistata o di qualche altro affare importante ben riuscito.
Dopo neanche un anno Zeta morì. Quando appresi la notizia pensai che era morto contento. Anche nell'aldilà si era trovato la sistemazione desiderata. Prima della guerra le colline intorno a Sarajevo erano coperte di prati verdi e di boschi. La guerra ha cambiato il paesaggio. Oggi le alture sono nude, la città è circondata da cimiteri. Guardando Sarajevo dai punti dominanti si notano frequenti brandelli bianchi, sembrano delle pecore che pascolano. Per chi non sa, potrebbe essere anche un paesaggio pastorale. Il bianco delle lapidi abbaglia lo sguardo. Per oltre 30 anni, dal 1966 a Sarajevo, i morti li seppellivamo nel cimitero nuovo di Bare. Là c'era posto per tutti, ortodossi, musulmani, cattolici, ebrei, atei, comunisti. Ogni gruppo aveva uno spazio riservato. Il cimitero di Bare era ben tenuto, con tanti alberi. Sembrava un bel parco, per niente triste. Fino alla guerra, quello ci bastava. Eravamo una nazione giovane, morivano quelli che proprio dovevano. Creando un unico cimitero, le autorità erano riuscite a estendere la politica ufficiale di unità e fratellanza fino all'ultima dimora. Durante l'assedio a Sarajevo scomparivano gli alberi e si estendevano i cimiteri. Per riscaldarsi, quando ormai si erano esaurite tutte le altre risorse, la gente tagliava gli alberi nei parchi e nei cimiteri. Ogni giorno gli assedianti uccidevano 5, 10, 50, 80 persone. In totale ne furono uccise 10.000, tra cui 1.600 bambini. Un'intera generazione di ventenni di Sarajevo è sepolta nei luoghi dove una volta si dondolavano sull'altalena, passeggiavano con le fidanzatine, oppure sognavano un futuro da calciatore. Quando mia sorella Esa morì, cercammo disperatamente un posto in qualsiasi cimitero centrale di Sarajevo. Ci pareva che la sua morte non sarebbe stata così definitiva se fossimo riusciti a seppellirla vicino, che il nostro dolore sarebbe diminuito trovando un posto più in centro. Ogni volta che visito la tomba penso che mia sorella sarebbe contenta del posto. Da lì c'è una maestosa vista della città. Alla stessa altezza, ma dall'altra parte, c'era una volta la casa dei nonni. Guardando dalle finestre di notte, le luci della città apparivano come fossero delle stelle. «Guarda, le stelle stanno giù», diceva da bambina. Oggi anche noi adulti contiamo le stelle di Sarajevo che stanno sotto. arrivata la fine del nostro viaggio con Asra Nuefendic. Siamo arrivati alla fine del libro Le stelle che stanno giù, nel senso che abbiamo parlato di alcuni racconti, ma ancora tanti sono da leggere, ma a voi la sorpresa della lettura. Riprendiamo, Asra, il discorso da questo racconto che parte da Zeta e quando sembra che tutto stia per ricominciare, quando torna a Sarajevo, in effetti Zeta muore. E questo spunto, dopo aver delineato il personaggio, ci porta al cimitero, ci porta a parlare dei cimiteri e alla storia di un cimitero a Bari, se ricordo bene, dove c'era posto per tutti, e poi c'è la guerra e c'è un dramma. E tu ci racconti come cambia anche la fisionomia della città.
Molto, sì, questo è vero, e continua a cambiare, perché noi che una volta eravamo un paese dei giovani, adesso è diventato contrario. Adesso la Bosnia e Herzegovina, questi giorni, Bosnia e Herzegovina, questi anni dopo la guerra, la Bosnia e Herzegovina è diventata un paese dei vecchi, giovani se ne vanno, ci sono poche nascite, non ci sono i bambini, chiudono le scuole e addirittura quelli della mia generazione, anni 50 o 60, che dopo o durante la guerra se ne sono andati via per salvarsi la vita, tornano in Bosnia e Herzegovina, però tornano o morti o per essere sepoliti. La Bosnia e Herzegovina di oggi è un paese da dove in 2 anni se ne sono andati 150.000 persone, perché non vedono più il futuro. Non vedono più futuro né per sé, neanche per i figli.
Ma da un punto di vista politico, dopo la guerra, che cosa è successa alla Bosnia e Erzegovina?
Allora,
com'è divisa?
Sì, la Bosnia e Erzegovina è stata divisa con gli accordi di Dayton, con i quali è finita la guerra. Però hanno fatto di quello che una volta era la Repubblica Bosnia e Erzegovina, hanno fatto una costruzione fatta di 2 pezzi della Repubblica Serba e dalla federazione, ma anche una costituzione così brutta che non esiste da nessun'altra parte poteva lasciare la Bosnia e Herzegovina di crescere, di cambiare al meglio. Invece quello che è il cancro della società e del paese della Bosnia e Herzegovina è il fatto che i partiti nazionalisti che hanno creato la guerra, che hanno eseguito la guerra, sono rimasti in potere. E dopo la guerra loro avevano continuato il suo sporco lavoro. Questo è il problema per la Bosnia e Herzegovina, perché quelli che avevano tentato di dividere la Bosnia e Herzegovina con armi non sono riusciti, no? Con i canoni. Però adesso 30 anni stanno cercando di farlo con la politica, e questo ha creato la società profondamente divisa. Là io dico che in Bosnia e Herzegovina i croati, i musulmani e i serbi non vivono uni accanto agli altri, perché è stata fatta una pulizia etnica profonda, cioè queste etnie sono proprio divise, quelli che osano di tornare dove una volta vivevano incontrano problemi, no? Incontrano problemi. Allora questa gente che è già divisa, non vive uni accanto agli altri, ma uni contro gli altri. Questo è il problema della Bosnia. La politica, perché i serbi, ad esempio, i teoretici della guerra, i serbi, dicevano dopo la fine della guerra, non abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè la divisione della Bosnia e Herzegovina, però bisogna aspettare un momento sulla scena internazionale adatto, favorevole per ottenere quello che volevamo.
Quindi è una minaccia sempre latente.
Una minaccia costante. Cioè, e fanno tutti e due, non solo i serbi bosniaci, ma lo fanno anche i cattolici croati bosniaci, con aiuto della Serbia o della Croazia.
Quindi da una parte c'è la situazione in Ucraina, che è sempre più delicata, il problema nello scacchiere medio orientale, il pericolo che si uniscano insieme queste due realtà, adesso non parliamo di politica, però la situazione quindi è sempre più drammatica. Quando parliamo di guerra, allora purtroppo è una minaccia sempre più...
E questo è quello che dicono quotidianamente questi leader nazionalisti, il presidente del più importante partito dei serbi bosniaci, Milorad Dodik, ogni giorno dice la Bosnia è una costruzione artificiale, ma tutti i paesi sono costruzione artificiale perché è una categoria sociale. Lo Stato è una categoria sociale, anche Inghilterra, che è una isola, è come Stato è una categoria artificiale. Cioè, lui ripete questo per dire che la Bosnia non può esistere, che non è vero, la storia della Bosnia e Herzegovina è 1000 anni. Prima volta che la Bosnia come...
È una storia tutta da scoprire. Ma se nel tuo libro le storie, diciamo personali, le piccole storie, poi si incrociano con la grande storia, adesso seguiamo il viaggio inverso. Cioè abbiamo fatto una carrellata geopolitica nella regione. Torniamo al personaggio di Zeta. Simpatico, antipatico, divisivo, comunque è un uomo che sa godersi la vita, tant'è vero che quando c'è la guerra poi scappa e mette a frutto tutti i vari biglietti da visita.
Sì, ma quello che è simpatico da lui, non solo come lui comunque come un personaggio, ma lui non faceva finta di essere diverso, ecco quello che mi piaceva. Cioè, quello che lo faceva molto simpatico, lui non è uno che fingeva, lui era proprio così. E anche il giornalismo prendeva con molto così, cioè, come quasi quasi come un hobby, no? Era bravo, però dall'altra parte c'ero io e molti come me che giornalismo, per quale giornalismo era la vita, io ci mettevo tutto. E lui era proprio così.
Però quando finisce la guerra e torna a Sarajevo, è contento di avere un posto al cimitero, in questo cimitero che ha riaperto.
Vecchio, sì. Vecchio, che si trova proprio nel centro della città.
In che cosa consisteva quindi la gioia di Zeta?
Ma perché i nuovi cimiteri sono fuori di Sarajevo, bisogna prendere l'autobus, bisogna prendere la corriera per raggiungere questi posti. E proprio quando moriva la mia sorella, quando era morta la mia sorella, al pensare che dovrei uscire da Sarajevo per visitare questa tomba, mi pesava tantissimo. Era una cosa forse esagerata, però in quei momenti di tanto dolore... Io non pensavo della mia sorella e probabilmente molti altri che avevano morti, no? Pensavano nello stesso modo. Tu non li consideri come le persone che non ci sono più. Cioè, bisogna trovare un posto da dove c'è una bella vista, bella panorama. Cioè, continui con un rapporto come se fossi vivo, ecco.
Come per tenerli più vicini.
Appunto.
Proprio uno stare ancora accanto, insieme,
sì.
Effettivamente
sì,
questo sì, bisogno
sì.
Di fisicità
sì.
Anche con i luoghi di sepoltura.
Ad esempio con la prima pioggia il mio istinto era di andare là a proteggerla, nella tomba, e penso che non sono l'unica che pensa così, o dal freddo, no? Io avevo questa necessità di stare, di abbracciarla e di proteggerla o da pioggia o dal freddo, e non credo che sono una eccezione in questo.
Asra, io ti ringrazio per queste conversazioni, ti ringrazio per questo libro che merita veramente d'essere letto, perché racconta spaccati di vita che ci appartengono, in un modo o nell'altro appartengono a tutti noi. Io ti faccio tanti auguri per la tua scrittura.
Grazie.
E spero in una prossima pubblicazione.
Grazie a voi.
Grazie e alla prossima. Un saluto da Mariella Grande e grazie a Riccardo Righi alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.